Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Billy the Kid, seconda parte. Tratto dalla trasmissione La perla di Labuan.
State ascoltando La perla di Labuan su Radio Blackout. Il libro di cui vi sto proponendo alcuni brani è Billy the Kid, la sua storia, scritta dal suo assassino Pat Garrett. Tutto quanto Pat Garrett ha raccontato fino a questo momento con dovizia di dettaglio, ho dovuto scegliere perché era molto lungo, e lui l'ha ricostruito a posteriori, almeno a suo dire, come, perché poi c'è anche un appendice che racconta come ha scritto il romanzo, la storia, la biografia. Un po' di cose le sapeva, altre le conosceva per conoscenza diretta, altre per sentito dire, e altre ancora le ha recuperate a posteriori. Ma arriva il 1880, nel 1880 viene nominato sceriffo e incaricato esplicitamente di dare la caccia a Billy the Kid, uno dei pochi banditi ancora in circolazione. Non ha commesso reati gravissimi, abbiamo visto, beh, qualche omicidio sì, qua e là, comunque meno di quelli che si crede, ma per lo più la sua attività era furto di cavalli. Ma non era più tollerabile, doveva, ormai la legge era arrivata, queste cose che rientravano praticamente nel panorama fino a pochi anni prima non potevano più essere tollerati, e Pat Garrett fu incaricato di riportare, proprio specificamente di dare la caccia e assicurare la giustizia, Billy the Kid. E infatti da questo capitolo in avanti racconta in prima persona, vediamo cosa dice. Nel mese di ottobre 1880, prima degli eventi narrati nell'ultimo capitolo, l'autore di questa storia si trovò personalmente attivamente impegnato con l'incarico ufficiale della ricerca del Kid e della sua banda per assicurarli alla giustizia. Il lettore si renderà conto di quanto sarebbe goffo che parlassi di me in terza persona. Così, a rischio di essere giudicato fornito di troppo amor proprio, userò da adesso in avanti la prima persona nelle seguenti pagine di questo lavoro. Comunque, né in questo racconto, il racconto di Pat Garrett, da un lato è uno che conosceva bene ciò di cui parlava, quindi questo gli dà una patente di affidabilità rispetto ai tanti romanzi con la copertina gialla, come si chiamavano allora, dai 10, 15, 20 cent che circolavano, ognuna con la vera storia di Billy the Kid, e invece lui sapeva di cosa parlava. Da un altro lato però c'è da dubitare, perché lui è anche parte in causa, essendo quello che l'ha ucciso. E infatti fa strano, soprattutto per gli uomini della sua generazione, ma anche successivamente, come lui, avendolo ucciso, in seguito, avendolo ucciso, poi qua e là, l'avete visto, c'è una malcelata simpatia di questo ragazzaccio che è molto impetuoso e non si trattiene, per cui è stato vittima delle circostanze e portato su una cattiva strada, dovuto anche ai tempi duri che viveva. Comunque, né in questo racconto di Pat Garrett, né in quella, in quanto se ne sa in seguito della vita di entrambi, Pat Garrett e Billy the Kid, non c'è traccia di un'amicizia di lunga data. Solo che la storia di due amici d'infanzia che a un certo punto prendono strade diverse, uno sceglie di diventare servo del potere, l'altro invece sceglie la libertà, è troppo bella, la leggenda se ne è impadronita. Però di questo non c'è traccia. Prima di dare la caccia a Billy the Kid, è probabile che Pat Garrett l'avesse già conosciuto, non è che non l'avesse mai conosciuto. Abbiamo visto che Billy the Kid non si è mai allontanato dalla zona, si fermava in un salon qua, in una fattoria là, in una riserva indiana nell'altra. Quindi Pat Garrett e Billy the Kid si erano molto probabilmente si erano incontrati in qualche posto di commercio, in qualche salon, a bere insieme, a fare quattro chiacchiere. Ma nulla di più, non che fossero amici. Pat Garrett infatti dice che molte cose di Billy the Kid le aveva sapute da lui stesso, del suo passato, della sua infanzia, quando si erano incontrati, e altre poi le aveva ricostruite con una ricerca. Ma chi era Pat Garrett? Il suo nome completo era Patrick Floyd Garrett, e nacque nel 1850. Aveva già fatto molte cose nella vita, era stato cacciatore di bisonti, barista, cowboy. E infine fu incaricato di diventare sceriffo con l'incarico specifico di catturare o uccidere, dead or alive, Pat Garrett. E sceriffo rimase anche dopo per qualche anno. E infine mise su un ranch. Ma non sopravvisse a lungo a Billy the Kid, perché morì, ma di questo è un'altra storia. Ci furono molti film che videro protagonista o personaggio secondario Billy the Kid, qualche volta anche Pat Garrett. L'ultimo, che sicuramente tutti voi avete visto almeno qualche volta, io l'ho visto al cinema più volte e poi più, qualche volta ancora in televisione. Il film Sempre Kid Patel, 1973, in cui Kris Kristofferson all'inizio della sua carriera presta il suo volto a Billy the Kid, e James Coburn, qualche anno in più, vecchia volpe del West, vecchio bisonte, giustamente infatti, presta il suo volto a Pat Garrett. In questo film c'è anche Bob Dylan. Bob Dylan contribuisce in due modi a questo film: uno, perché compare come personaggio secondario ma comunque importante, sì, è un tipo abbastanza, un vagabondo che si unisce alla banda di Billy the Kid, quindi ne è un testimone, e si fa chiamare Alias. In secondo modo, questo più importante, presta la sua colonna, la colonna sonora al film. E ve lo dico subito, il film è Pat Garrett e Billy the Kid, che mi è piaciuto moltissimo, di cui mai potrò dimenticare che è entrato nell'immaginario della generazione ribelle degli anni 70, si basa interamente sulla leggenda. Sam Peckinpah ha preso in prestito la leggenda di Pat Garrett e Billy the Kid, cioè uno del ribelle che sia un giovane, allegro, irriducibile, che non si adatta ai tempi che cambiano, e dei due amici che diventano nemici perché uno prende uno diventa servo del potere e l'altro invece mantiene vuole rimanere libero. Sam Peckinpah evidentemente per la sua ideologia, per le sue finalità, per il suo gusto, diciamolo pure, andava benissimo la leggenda, e quella ha preso. Il brano che vi propongo è quello dell'ultimo dialogo, che è proprio all'inizio del film, l'ultimo dialogo di Pat Garrett e Billy the Kid come amici. Sanno entrambi che la prossima volta che si troveranno saranno nemici e uno di loro dovrà morire.
Fa l'effetto che sono cambiate le cose adesso.
Le cose può darsi, ma non io.
Ehi, mica te ne andrai. Abbiamo 5 giorni di tempo, Pat.
No, devo andare via, Billy.
Adios, Pat.
Adios, Bill.
Non forzare la tua fortuna.
Non è la mia che mi preoccupa.
Mm.
Perché non lo uccidi?
Perché? È mio amico.
Allora, Pat Garrett si è messo in caccia. Possedevo la descrizione perfetta dell'abbigliamento del Kid, specie del suo cappello. Avevo detto ai miei uomini che se il Kid si fosse mostrato era mia intenzione ucciderlo, gli altri si sarebbero arresi. Il Kid aveva giurato che mai si sarebbe arreso, ma avrebbe lottato con una pistola per mano, e io sapevo che avrebbe mantenuto la parola. Dal punto dove mi trovavo dominavo il valo della porta. E aveva detto ai miei uomini di levarsi e sparare quando avessi alzato la pistola. Prima che fosse il pieno giorno, un uomo apparve sulla soglia con un sacco per foraggio in mano. Credetti fermamente che fosse il Kid. La corporatura, le vesti e specialmente il cappello corrispondevano esattamente alla descrizione. Diedi il segnale sollevando la pistola di sopra la spalla. I miei uomini si levarono e 7 proiettili partirono con il loro messaggio di morte. La nostra vittima era Charlie Bowder, uno della banda del Kid. Si volse e rotolò dentro la casa. L'attimo dopo si udì la voce di Wilson. Mi chiamava, diceva che Bowder era stato ferito e che voleva uscire. Gli disse che venisse fuori con le mani in alto. Quando Bowder si mosse, il Kid lo afferrò per la fondina del cinturone e la tirò in modo che gli venisse davanti e disse: ti hanno assassinato, Charlie, ma tu non puoi vendicarti. Ammazzare qualcuno di quei figli di puttana prima di morire. Bowder uscì con la pistola che gli pendeva davanti, ma le mani in alto. Camminò verso di noi finché non mi riconobbe e venne dalla mia parte accennando con la mano verso la casa e, soffocato dal sangue, disse: voglio, poi in un sussurro: muoio. Lo afferrai e lo adagiai piano sulle mie coperte. Morì quasi subito. Spiando ogni movimento nella luce che aumentava, vidi presto scrollare una delle corde che trattenevano i cavalli. Mi resi conto che cercavano di condurre la bestia nell'interno. Il mio primo impulso fu di sparare sulla corda e spezzarla, ma si muoveva e temevo di non riuscire a colpirla. Feci meglio. Non appena il cavallo arrivò nel vano della porta, gli sparai ed esso cadde morto, sbarrando parzialmente l'uscita. Per prevenire altri tentativi del genere, sparai contro le corde che tenevano gli altri due e i cavalli corsero via. I banditi, ancora 2 cavalli, uno di questi era la giumenta favorita del Kid, celebrata per la rapidità, la resistenza, la bellezza. Iniziai una conversazione con gli assediati. Il Kid era il portavoce. Gli domandai come si era sistemato là dentro. Benissimo, disse il Kid, ma ci manca la legna per cuocere la colazione. Esci, disse, e ne avrete. Ma sì, un po' socievole. Non posso, Pat, rispose, siamo ai ferri corti. Non c'è tempo per le chiacchiere. Dopo molti sparatori, inseguimenti e anche false piste, Pat Garrett, che adesso è uno sceriffo e capeggia una pattuglia di vigilantes, è riuscito finalmente ad accerchiare Billy the Kid, il suo ex amico, e la sua banda, pochi uomini, in un casolare in mezzo alle rocce, alle montagne. Pat Garrett non vuole fare una strage, non vuole ucciderlo, cerca di convincerlo ad arrendersi. Almeno questo è il racconto di Pat Garrett. Verso le 3 i banditi mandarono liberi i 2 cavalli che avevano nell'interno e noi li riunimmo agli altri 2 che già avevamo. Verso le 4 arrivò il carro con le provviste e la legna. Fabbricammo un bel fuoco e cominciammo a cucinare. L'odore del cibo arrostito fu una prova troppo forte per i giovani affamati e senza provviste. Lo stomaco vuoto al sopravvento sul cuore valoroso. Rudabaugh si sporse da una finestra con un fazzoletto, che una volta era stato bianco, in cima a un bastone, e disse che si sarebbero arresi se io garantivo protezione contro la violenza. Naturalmente garantì. Rudabaugh si volse verso l'interno dove tenne con gli altri una breve conversazione. Pochi momenti dopo loro tutti, compreso il Kid, uscirono. Erano disarmati ed ebbero la loro cena. Subito dopo li portammo da Wilcox. Da qui mandai indietro Brazil, Mason e Rudabaugh con un carro per prendere il corpo di Bowder. Al loro ritorno al ranch di Wilcox col cadavere, il corteggio partì per Fort Sumner, dove arrivammo prima di notte. Consegnammo il corpo di Bowder a sua moglie, mettemmo i ferri Harry i prigionieri e al tramonto Stewart, Mason, Giriste, Poker Tom e io partimmo con i prigionieri per Las Vegas. Il Kid fu sempre di buon umore per tutto il viaggio. La scena dell'assedio al casolare da parte di Pat Garrett e della resa di Billy Tecchi evidentemente colpì la fantasia di Sam Peckinpah, che la riprodusse pari pari. Chi ha visto il film può testimoniarlo,
pari pari
esattamente, naturalmente aggiungendosi, infiocchettandola all'interno della sua ideologia, dei due ex amici che si ritrovano per la prima volta da quando erano amici, questa volta nemici, in una scena spettacolare.
Venendo fuori, Pat! Sì, però sono vivo. Anche io. La cattura di Pat Garrett, di Billy Tecchi, da parte di Pat Garrett, che è diventato sceriffo, avvenne esattamente il 23 dicembre 1880, ma dalle quelle parti il Nuovo Messico era sempre stato, e il luogo era Skinking Springs. E fu l'ultima delle catture fughe, perché già in precedenza più di una volta Pat Garrett era stato Billy the Kid era stato catturato ed era fuggito. Questa è stata l'ultima volta. La fuga avvenne nell'aprile del 1881, successivamente dalla prigione di Mesilla. Billy the Kid fuggì uccidendo nella fuga due delle guardie, e fu l'ultima volta. Però se ne rubò un cavallo appena fu fuori. La leggenda dice che chi c'era nella piazza spontaneamente gli diede un cavallo a lui, che era un eroe popolare, per permettergli di fuggire. Secondo altri se lo prese e nessun altro ebbe il coraggio di opporsi, per non fare la fine delle due guardie uccise. Comunque non fuggì immediatamente, rimase ancora un'ora o due a girare per il paese di Mesilla senza che nessuno osasse contrastarlo, vuoi per paura, vuoi perché è un eroe popolare. E poi finalmente prese la fuga e se ne andò. E Padgaret, quando lo seppe, si rimise di nuovo in caccia. Dunque, vi dissi che molti film ospitarono Billy the Kid e qualcuno anche Padgaret. Però i film più principali in cui Billy the Kid era il protagonista, uno è quello di Sam Peckinpah del 1973, ma ce n'è un altro del 1958, il regista era Arthur Penn. Proprio lui, Arthur Penn, che è lo stesso regista di Guest Star Story, incentrato sulla fuga di Bonnie e Clyde, vedete, i banditi gli piacevano. Ed è anche il regista di Il piccolo grande uomo e di tanti altri. Comunque, il film di cui vi sto parlando adesso, di Arthur Penn del 1958, il titolo italiano è Furia selvaggia. Il protagonista è Billy the Kid, che in questo caso è interpretato da Paul Newman, che era del suo periodo migliore. E infatti appare bene in tutto il film, appare, fa una bella figura. Billy the Kid con il volto di Paul Newman, che appare come un giovane vittima delle circostanze, ovvero si trova con tanti nemici e non è in difficoltà a controllare la rabbia contro tutti e contro tutti. Ed ecco a voi il trailer italiano di Furia selvaggia.
Dovevi provare. Volevi dimostrare quanto è veloce la tua mano. Perché non hai sparato, Grant?
Lascia stare, Joe, ti ucciderebbe. Lascialo andare, Billy. Te lo chiedo, per favore, lascialo andare.
Ti uccideranno.
Mi hanno già ucciso.
Dove vuoi andare?
Non devo più nascondermi. Vado dove voglio. Faccio che voglio. E voglio te con me.
No.
Eri appostato dietro le rocce e l'hai assassinato. Adesso difenditi, capito? Mano alla pistola.
La vera storia di Billy the Kid. I nemici che sterminò. Le donne che amò. Fu amico di tutti, ma quando impugnava la pistola, qualcuno era spacciato, punto esclamativo. Furia selvaggia, sottotitolo Billy the Kid. Chi ha visto il film del 1963 di Sam Peckinpah e ha visto anche il film del 1958 di Arthur Penn, quello con Paul Newman, noterà che la scena della casolare circondato da Pat Garrett e dai suoi uomini e da dove esce Billy the Kid col volto di Paul Newman o col volto di Chris Christopherson per arrendersi è praticamente identica. Il che vuol dire che Sam Peckinpah, facile da supporre ma questa è la prova, aveva sicuramente visto il film del 58 di Arthur Penn, quella scena gli è piaciuta e l'ha riprodotta esattamente uguale. Ma è anche possibile che, anzi molto probabile, che sia Arthur Penn che Sam Peckinpah hanno letto questo libro di cui vi ho letto il brano, Billy the Kid, la sua storia di Pat Garrett, in cui lo stesso Pat Garrett descrive quella scena come ve l'ho proposto. Avrete notato che quella scena è esattamente uguale a quella che avete potuto vedere nei due film. E quelli sono i due principali film in cui compare Billy the Kid. Ce ne sono molti altri, uno è del 1943, il regista era Howard Hawks, Il mio corpo ti scalderà, titolo poco western, degli distributori italiani, perché il titolo originario è il più prosaico e banale, The Outlaw, cioè il fuorilegge. Ma il vero protagonista del mio corpo ti scalderà è Jane Russell, che interpreta la parte della giovanissima e sensualissima Rio, la donna amata da due uomini. All'epoca Jane Russell, prorompente sensualità, aveva 18 anni e nel film è contesa dai due uomini, due fuorilegge, che sono uno Billy the Kid e l'altro è Doc Holliday, anche lui personaggio storico, John Holliday, detto Doc perché era stato un medico prima di diventare un pistolero, più esattamente un dentista. C'è anche Pat Garrett, ma lì in posizione più defilata. Ma se vi capita di vedere anche questo, fa parte, insomma, un gioiellino della storia del cinema. Howard Hawks, Il mio corpo ti scalderà, con Jane Russell nella parte di Rio.
Black holes.